spazio che mi vede protagonista, quindi se volete sintonizzatevi sempre su Controradio. Poi dalle 14 alle 14.30 c'è questo inserto, no? in cui diamo un po' anche voce ai grandi temi, sicuramente il reddito di cittadinanza è uno di quelli che appassiona, e però noi vogliamo trattarlo in senza sconti, in una maniera leggermente più articolata, diremo anche più consapevole, se il professor Francesco Maria Tedesco, che ringraziamo e salutiamo, ci passa grazie il termine. Buonasera.
Grazie a voi, buonasera.
Allora, professore, innanzitutto cos'è il reddito di cittadinanza? Cioè, lo possiamo spiegare in parole povere, perché sembra una filiazione del Movimento 5 Stelle, ma è qualcosa di molto antico, se vogliamo, come riflessione, no?
Sì, no, senz'altro. Il reddito di cittadinanza è una misura molto risalente, o almeno il dibattito sul reddito di cittadinanza è un dibattito molto risalente, e non è da oggi e non è dagli ultimi 5 anni che si parla di reddito di cittadinanza. Questi 5 Stelle lo sanno benissimo. In fondo, il reddito di cittadinanza, per come, diciamo, nella sua accezione più precisa, in inglese lo chiamano basic income, diciamo, è un reddito che viene conferito in modo universale e incondizionato, cioè viene dato a tutti, dovrebbe essere dato a tutti, a prescindere dalle condizioni, diciamo, economiche del soggetto percipiente, e anche a prescindere dalle condizioni di lavoro, cioè inoccupato, disoccupato, eccetera. C'è un reddito universale che viene dato a tutti, a prescindere da quanto uno guadagni, se uno abbia lavoro oppure no. Questo è il reddito di cittadinanza.
Quindi quello di cui stiamo parlando non è propriamente un reddito di cittadinanza?
No, quello di cui stiamo parlando è una specie di trasferimento di denaro, una politica sociale, welfaristica, diciamo così, di sostegno alle persone povere, inoccupate o disoccupate, alla ricerca di lavoro, che ce ne sono tanti esempi di applicazione nel mondo, è molto diffuso, ma non è tecnicamente quello che si definisce il reddito di cittadinanza.
Ma anche questo, in questa funzione, è qualcosa di legittimo? Cioè, gli economisti che dicono, si può fare, ha un senso?
Ma secondo me il discrimine è solamente legato, vabbè, intanto ovviamente anche ai conti, diciamo, però sui conti si può dire che i soldi, volendo, si potrebbero anche trovare nel migliore dei mondi possibili. Uno, per esempio, taglierebbe un po' di spesucce militari e farebbe un po' di politiche welfaristiche in più, lasciamo perdere se deve fare appunto un sostegno ai disoccupati oppure un'altra cosa, per esempio gli asili nido, eccetera. Cioè, i soldi, volendo, si trovano, è una questione ragioneristica e sostanza, anche una questione politica, e quindi in soldoni la questione è più politica che tecnica. Gli economisti sono molto divisi, perché poi diciamo che dentro il dibattito entrano sempre tutte questioni che non sono proprio, diciamo, di teoria economica, o comunque lo sono in un modo molto particolare, cioè poi queste controversie entrano anche nel dibattito comune, per esempio favorisce i fannulloni, fa sì che la gente sia sul divano a poltrire invece di andarsi a cercare un lavoro. Tutte a volte però riduzioni molto volgari, nel senso, come dire, non deteriore, nel senso del volgo proprio, cioè quindi non tecniche, non scientifiche, di un dibattito che in realtà, come ho cercato di mostrare in un articolo che ho scritto oggi per il blog del Fatto Quotidiano che tengo, per un dibattito che è molto più complesso, ecco.
Peraltro leggevo oggi su un altro quotidiano, Repubblica, che l'uomo è in realtà portato alla pigrizia, quindi anche questa cioè ci muoviamo sì perché fa bene, però saremmo portati alla pigrizia. Questo è interessante, sì. Perché a proposito del volgo, del divano, cioè ci sta, però ora usciremo fuori al seminato. Le volevo chiedere in conclusione invece la legittimità di questo circoscrivere il cosiddetto reddito di cittadinanza che viene proposto solamente ad alcuni beni e non ad altri. È legittimo o ci porta verso lo stato etico?
Ma secondo me è legittimo, nel senso che intanto c'è una distinzione, diciamo, che riguarda anche i modi, le modalità con cui si raggiunge questo scopo. La condizionalità è una cosa che, per esempio, piace alla World Bank, piace alla Banca Mondiale, che ha espresso favore per la condizionalità, cioè ti devi cercare un lavoro, per esempio, oppure lo devi usare questo reddito solo per comprare alcuni beni. Però piace anche a Lula, perché Lula inaugurò quella misura che si chiama la Bolsa Famiglia, che ha tolto dalla povertà moltissimi brasiliani, con la condizione che mandassero i figli a scuola, che li vaccinassero e così via. Tra l'altro, sempre la Banca Mondiale, giusto a segnalare la complessità del fenomeno, ha pubblicato uno studio in cui spiega che la condizionalità può essere anche persuasiva, nel senso che non è che lo devi mettere per legge, che non ti puoi comprare il tabacco e l'alcol, ed ha anche dimostrato che in realtà la misura di un trasferimento di reddito non sempre è viene utilizzata per alcol e tabacco, che sono i due beni che loro hanno valorizzato, cioè quei beni non meritori, li chiamano così in inglese, che uno sospetta che possano essere comprati con un reddito di cittadinanza o con un trasferimento di denaro. Quindi in sostanza, anche se non lo condizioni per legge, puoi fare delle politiche in cui, per esempio con la pubblicità, con la pedagogia, eccetera, spiega alle persone: guarda, è bene che con questi soldi tu non ci compri la droga, faccio per dire, oppure che non ci compri i gratta e vinci. Cioè, la questione di stabilirlo per legge è secondaria in fondo. Cioè, secondo me è importante, siccome deve essere anche un volano per l'economia, che uno non butti soldi nel bagno. Ecco, questo è, secondo me, un po' il discorso.
No. Grazie, professor Francesco Maria Tedesco. Buona serata, buon lavoro a lei.
Senza sconti.
Andiamo avanti.
I fatti del giorno.